credo che una decina di minuti o un quarto d'ora, perché la questione di Giannobruno è molto complessa. Eventualmente potremmo lasciare un ultimo incontro a fare un giro di tutte le domande. Comunque, se c'è qualcuno, volentieri. Prego.
Vorrei osservare semplicemente questo. La visione che lei ha dato del fenomeno crociate è, secondo me, la visione di un aspetto di un fenomeno molto complesso. Chiaramente capisco che un'ora e mezza, per carità, per più, sono sufficienti. Comunque, la visione e la crociata dal lato ideologico missionario, senz'altro, secondo me, parere del tutto personale, esiste, ma è uno degli aspetti. Essendo un'operazione condotta da uomini, c'erano anche nelle crociate tutte le manifestazioni dei fatti degli uomini, da quelli felici a quelli più infelici. Secondo me vanno valutati tutti e, specialmente i giovani, farebbero bene ad approfondire questo grosso argomento, perché se gli rimane solo un'idea particolare, quella dei missionari, beh, quella esiste anche. Ci sono loro mossi da alti momenti ideologici, ideali, senz'altro, però ci sono anche gli altri, cioè ci furono meravigliose figure dei grandi razziatori, cioè, c'era di tutto, e io cerco di non occupare tempo, ma solo alcuni punti che sottopongo all'attenzione più che altro. L'argomento violenza, beh, la violenza è chiaro, doveva esserci, però pensavo potesse essere messa in evidenza un altro aspetto, che in una crociata si ottenne Gerusalemme per trattative, cioè lo scomunicatissimo imperatore Federico II, in rotta con tutte Chiesa, però ottenne per 5-7 anni una cosetta Gerusalemme senza guerra. La ottenne perché il sultano del momento era preoccupato per altre minacce sue, per carità. Però la ottenne, pensavo che anche questo potesse essere messo in evidenza, cioè c'erano mezzi violenti e c'erano mezzi pacifici. Non furono molto approvati dalla Chiesa i mezzi pacifici di Federico II, il quale ottenne quel risultato. In ultimo, ma sempre soltanto per non occupare tempo alle persone qua presenti, mi consenta solo una parola a difesa di quella meravigliosa persona che è Francesco d'Assisi. Ecco, io personalmente non credo che abbia potuto dire in colloquio con il partito Saladin che l'Islam o il Corano bestemmiava la figura di Gesù Cristo. Francamente, chi ha letto il Corano, io l'ho sentito dire, non l'ho letto dire, dice che nel Corano la figura di Gesù Cristo è tenuta nella massima considerazione. Fra i profeti dell'Islam, e l'Islam, a quel che ho sentito, si è sempre segnalato per la massima tolleranza verso le religioni monoteiste, cioè verso i cristiani, verso gli ebrei, cioè gli islamici che occuparono la Palestina peraltro con le porte aperte dagli stessi cristiani di Palestina, che erano in contrasto con l'impero bizantino, quindi gli arabi invasero la Palestina, ma benvenuti, accettati dai cristiani, non imposero mai, perché l'Islam non concepisce, fa pagare una tassa, magari, dice, che è una tassa particolare, ma le conversioni forzate non rientrano nella tolleranza islamica, ben diverso dai comportamenti spagnoli del 1492, nelle quali invece il cattolicesimo minacciò gli ebrei e non gli spagnoli. Ma siccome l'argomento sarebbe molto lungo, molto complesso, mi limito a questi pochi accenni per dire semplicemente ci sono tante cose che vanno viste, studiate, magari sono anche controverse, magari la verità assoluta non è percepibile, però la visione di questo complesso fenomeno è ben più da limitare. Grazie per il tempo.
Allora, mentre sulla seconda questione credo che forse torneremo più avanti perché è più complessa ed è in particolare nuova, perché non si tratta tanto di, non era questa l'intenzione certo di Francesco, di individuare il problema a livello teorico, ma individuare il problema a livello di comportamento pratico. Quel che dice lei è vero, è anche vero che la libertà di espressione religiosa per le altre religioni negli stati musulmani è rigorosamente negata, ed è negata non da oggi, ma comunque il problema di San Francesco era, l'ho citato perché è un dato storico incontrovertibile, per individuare il movimento che giustifica nel suo aspetto essenziale le crociate. Ma dalla prima parte raccolgo un'osservazione che avrei già, raccolgo lo spunto per un'osservazione metodologica che avrei già fatto e che serve sia retrospettivamente sul problema delle crociate, serve oggi per un problema molto più spinoso e complesso che quello di Giordano Bruno, e servirà anche per la prossima volta o per tutti i punti scottanti della storia della Chiesa. Evidentemente il problema della conoscenza storica, ho detto l'altra volta, è un problema di conoscenza globalmente morale, cioè non si ha la conoscenza scientifica dell'avvenimento storico. L'avvenimento storico, in quanto è un atto di persone, di gruppi di persone che hanno intenzioni e subiscono condizionamenti, non può essere studiato come un qualsiasi fenomeno scientifico. Appartiene, e la verità ultima di tutti gli avvenimenti storici sfugge allo storico. Lo storico conosce per approssimazione. In questa approssimazione c'è certamente un aspetto di considerazioni morali, ma non soltanto morali. L'aspetto interessante sta nel vedere come attorno al giudizio morale si intersecano fatti, valori positivi, condizionamenti che ci fanno venire fuori la struttura. La conoscenza di un fenomeno storico è in qualche modo la conoscenza di una struttura, di un fenomeno che ha una sua struttura. Ora, in questa struttura a me sembra che il movente, non unico, ma il movente determinante che convive con moltissime cadute o incoerenze, come ha detto lei, sia comunque un movente di fede e di testimonianza cristiana. Allora, se voi volete, ma farei torto alla vostra intelligenza, prima ancora che voi alla mia, se voi volete l'osservazione che nel fenomeno delle crociate ci sono stati dei gesti immorali, passan dir, ma è inutile, sarebbe inutile trovarsi. Se volete farmi dire, e io non ho avuto allora questa intenzione, di dire che non ci sono stati dei fenomeni di violenza, io ho esattamente cercato di scardinare l'idea laicistica di crociata, che nella crociata la religione mostra il suo fondamentalismo, cioè utilizza la violenza per una operazione di carattere ideologico-politico. E questo è quello che io ho discusso. E ho tentato di dire che per quanto riguarda anche tutto il cedimento morale, mi sembrava che non fosse un problema delle crociate, ma un problema dell'età, perché tutta quella età, quando veniva a contatto, aveva le mani piuttosto pesanti, non solo fra cristiani e musulmani, ma fra cristiani e cristiani, fra musulmani e musulmani, eccetera. Per esempio oggi, ma è chiaro che ovunque ammazzato un uomo si compie un delitto. Il problema è vedere il gioco di questo giudizio morale all'interno di un fenomeno che è così complesso e così sfaccettato, e dico subito la cosa più provocatoria, che uno di quelli che si è assunto la responsabilità di questa esecuzione, San Roberto Bellarmino, non ha avuto nell'aver partecipato a questo fatto nessuna controindicazione alla sua canonizzazione. È chiaro? Quindi vuol dire che il fenomeno del delitto, cioè della soppressione di una vita, che dal punto di vista morale sia fatta nel 1600 a Campo dei Fiori, sia fatta nei campi di concentramento nazisti, sia fatta quando uno prende la pistola e spara all'amante di sua moglie, in qualsiasi circostanza è fatta, la soppressione della vita è un delitto, assume connotazioni e colorazioni e valori anche morali diverse a seconda che si cerchi di individuare il contesto in cui è fatto. Non so se è chiaro. Il problema non... Quindi certamente c'è una valenza morale, ma non si può ridurre la conoscenza storica alla valutazione morale. Anzi, ridurre la conoscenza storica, che è una conoscenza di un complesso, di un grappolo di, come dire, di istanze in cui giocano, come in ogni gesto umano esiste l'aspetto dell'intenzione, l'aspetto del valore, l'aspetto del condizionamento, l'aspetto dell'incoerenza. Allora, l'interesse di uno studio storico è mettere in evidenza che cosa è stato determinante come intenzione, che cosa è stato determinato come esperienza e quali sono stati eventualmente i valori che hanno reso più o meno coerente, quindi che rendono più o meno comprensibile il gesto. In questo voglio dire, io sono ben consapevole che c'è un aspetto morale di queste questioni che si chiuderebbe subito, ma c'è un aspetto storico e umano al di là dell'aspetto morale che rende interessante studiare, e secondo me l'ideologia non è avvenuta sul fatto morale, l'ideologia è avvenuta cercando di leggere il gioco dell'intenzione religiosa come un fattore ideologico. E veniamo allora a questa questione di Giordano Bruno. Voglio dire, immedesimarmi nella domanda che è stata posta sotto. L'Inquisizione ha spento una creatività, la creatività dell'uomo moderno. Io cercherò di rispondere inserendo, cercando di delineare almeno gli aspetti fondamentali dell'episodio di Giordano Bruno, cercherò di rispondere a questa domanda. Giordano Bruno è certamente un fenomeno assolutamente eccezionale nella storia della cultura universale. È l'espressione di quel particolare momento, il pieno Rinascimento italiano, in cui l'uomo è realmente la misura di tutte le cose. Si concepisce come realmente all'origine di tutte le energie intellettuali e morali. Rileggendo il fenomeno di Bruno, Schelling diceva: è una personalità ebra di Dio, è una personalità di una ricchissima cultura, normalmente fatta in modo autodidattico, e gente che ha fatto degli studi regolari, per esempio essendo domenicano, ha partecipato al curriculum di studi che era sostanzialmente non ancora tomistico, ma dell'agostinismo precedente, dell'agostinismo del XII e del XIII secolo, perché il pensiero di San Tommaso si fa strada molto faticosamente anche all'interno dell'ordine, ma certamente si arricchisce dei flussi e delle correnti più diverse. La sua vita stessa, se noi ripercorriamo brevemente la sua vita, ci rendiamo conto di una serie di una capacità straordinaria di produzione culturale, di rapporti. Quest'uomo che nasce tutto sommato in una piccola città di provincia, a Nola, che nel giro di meno di 20 anni ha già rotto con l'ordine, si è già secolarizzato, si è già esclaustrato, arriva nel 1583 a Parigi, 1581 a Parigi, entra a contatto con le cerchie più interessanti della cultura e della politica. I suoi rapporti con Enrico III, re di Navarra, sono qualche cosa che deve essere ben studiato perché lo mettono anche in una posizione di particolare rilievo a livello politico, nel confronto Francia, Inghilterra e Spagna, che domina quel momento la storia politica. Passa in Inghilterra nel 1583, a Oxford scrive le opere fondamentali in italiano, La cena delle ceneri, della causa principio ed uno, dell'infinito universo ed mondi, lo spaccio della bestia trionfante, gli eroici furori, nel giro di 2 anni. Si scontra con Oxford, con la cultura di Oxford, ma anche qui è sempre stato detto, perché l'uomo del Rinascimento che mette in crisi la struttura medievale che sopravvive ad Oxford, non è assolutamente vero. La Oxford che gli incontra è un Oxford protestante che ha rotto con la tradizione filosofica del Medioevo, quindi con la grande scolastica, che si è ridotto ad essere sostanzialmente un luogo di filologi, un luogo di letterati. Quindi la lotta, il confronto è di un Giordano Bruno che tenta di recuperare i termini della cultura filosofica, della grande cultura filosofica oxoniense, ed è all'inizio di un movimento di recupero della cultura tradizionale che passa che bypassa l'università, che avviene per impeto anche suo e di altri grossi personaggi del mondo elisabetiano, passa attraverso dei veri e propri cenacoli liberi. Passa poi a Parigi, passa a Praga, dove viene a contatto con una tradizione di carattere ermetico, magico, torna finalmente a Parigi nel 1586, la morte improvvisa di Enrico III di Navarra, che avvia poi le cose in Francia con la salita al trono di Enrico IV, lo convince a tornare in Italia nel 1591. Nel 1591, appena tornato a Venezia, quindi in una situazione di fondamentale libertà nei confronti della struttura ecclesiastica, viene denunciato dal patrizio che l'aveva chiamato, Giovanni Mocenigo, incomincia quel lungo processo, di cui parlerò come terzo momento del nostro lavoro, che incomincia nel 1591, si conclude per quanto riguarda la fase veneta nel 1593 con una sostanziale non luogo a procedere, di fatto se non di diritto, c'è la estradizione a Roma nel 1593, una seconda fase del processo che si conclude con il rifiuto alla ritrattazione e con la esecuzione capitale nel febbraio del 1600 in Campo dei Fiori. È certamente un personaggio straordinario, un frate di un convento di una piccola provincia italiana che certamente gestisce una responsabilità di carattere culturale e in qualche modo politico, ma non è l'unico. Nello stesso periodo, più o meno coevo, Tommaso Campanella ha una situazione di carattere culturale, storico e politico più o meno analogo. È un uomo quindi che non ha retroterra culturali determinati. È un uomo che riesce a valorizzare San Tommaso, riesce a valorizzare la cultura del Rinascimento italiano, riesce a valorizzare la filosofia neoplatonica sia nella versione fondamentalmente ortodossa di Marsilio Ficino, ma attraverso Agricola viene a contatto con il pensiero ermetico e magico, o con quella che viene chiamata la filosofia e la religione egiziana. Ecco, dopo aver dimostrato dunque questa eccezionalità di figura che dimostra realmente che il Rinascimento italiano ha determinato un'immagine d'uomo di cultura assolutamente nuovo ed eccezionale, assolutamente creativo, dobbiamo cercare di entrare nel vivo del pensiero. Dopo aver chiarito bene il pensiero, affronteremo il problema del processo. Noi possiamo utilizzare oggi, ed è una fortuna, possiamo utilizzare gli studi di una studiosa inglese, la Yates, che ha dedicato a Giordano Bruno tutta la sua ricerca filosofica, ultra quarantennale, e che ha certamente determinato l'immagine nuova di Bruno. Bruno non è un filosofo cristiano, non vuole essere un filosofo cristiano. Attraverso Agricola e quindi attraverso tutta la corrente magica, mnemotecnica e magica, e sono due correnti diverse: la corrente della teoria della memoria, la dottrina della memoria, che nasce come letteratura, come diremmo noi oggi, come studi di struttura letteraria, ma che ha un valore molto più ampio della struttura letteraria, perché la struttura letteraria viene accostata alla capacità magica. Allora, Giordano Bruno è innanzitutto un mago rinascimentale che crede di poter realizzare una visione universale di carattere precristiano e fondamentalmente anticristiano, perché il cristianesimo è, secondo lui, responsabile della distruzione di questa antica religione egiziana. Questa religione che consente il massimo di intervento e di trasformazione della realtà materiale e sociale attraverso la magia in senso stretto. La sua preoccupazione fondamentale, lo vedremo nel processo, è quella di attutire il più possibile i punti di contrasto con la tradizione cattolica e addirittura con la disciplina ecclesiastica. La sua preoccupazione è quella di giocare, di mostrare una capacità di formulazione culturale assolutamente nuova, che non ha e non vuole avere legami immediati con la tradizione cristiana, anche se non la rifiuta. Ecco perché a Oxford è il difensore di San Tommaso. Ecco perché Oxford è difensore dal punto di vista culturale di una tradizione, di un'altissima tradizione filosofica che le vicende del protestantesimo, con una sorta di distruzione del passato, dell'immediato passato cattolico, aveva provocato. C'erano stati dei veri e propri roghi in Oxford, di centinaia, di migliaia di manoscritti, di incunaboli, di opere dell'antica tradizione filosofica. Certamente Giordano Bruno è un uomo di cultura che non può accettare che una parte, un momento fondamentale della storia della cultura precedente venga distrutto per un fanatismo. Allora, è un mago, è un uomo che nella sua straordinaria libertà di approccio con il passato non ha come preoccupazione quella del dialogo con la tradizione cattolica, ha come preoccupazione quella di formare o di formulare una immagine assolutamente nuova dell'uomo e del suo rapporto con la realtà. Non sai, o Asclepio, dice nello spaccio della bestia trionfante, non sai, Asclepio, come l'Egitto sia l'immagine del cielo, la nostra terra è tempio del mondo, ma tempo verrà che apparirà l'Egitto, in vano essere stato religioso cultore della divinità. O Egitto, delle religioni tue solamente rimarranno le favole, le tenebre si properanno alla luce, la morte sarà giudicata più utile della vita, nessuno alzerà gli occhi al cielo, il religioso sarà stimato insano, l'empio sarà giudicato prudente, il furioso forte, il pessimo buono. Ma non dubitare, Asclepio, perché dopo che saranno accadute queste cose, allora il Signore Padre Dio, governatore del mondo, senza dubbio donerà fine a Cotalmachia, richiamando il mondo all'antico volto. Dunque c'è una posizione assolutamente originale, che è quella della religione egiziana, quella della magia ad essa conseguente, e ecco, questo è interessantissimo, legato a questo progetto di restaurazione della cultura. Il Rinascimento ha queste preoccupazioni di restaurazione globale della cultura, anche Campanella parlerà di un'instauratio magna della filosofia e delle scienze, anche Telesio ha parlato di una instaurazione da capo del sapere, proprio perché l'uomo che fa cultura non ha più nessun vincolo, in questo senso è realmente l'uomo moderno, l'uomo che si pone come svincolato da qualsiasi condizionamento. Su questo si intreccia una preoccupazione di tipo strettamente politico. Ed è probabilmente il ruolo che Giordano Bruno crede di avere, o in qualche modo attraverso la diplomazia vaticana, la diplomazia pontificia, si è percepito che possa avere, che giustifica in fondo la richiesta di estradizione a Venezia, che sulla base dei contenuti delle accuse sembrava abbastanza ingiustificata. Qual è la preoccupazione? Giordano Bruno è filo francese. Quando è a Oxford abita a casa dell'ambasciatore di Francia presso la corte di San Giacomo. La cena delle ceneri, che è l'opera programmatica, è la descrizione di una cena svoltasi nell'ambasciata francese in cui egli dialettizza con i rappresentanti della cultura ufficiale di Oxford. Sostanzialmente la sua preoccupazione religioso-politica è quella di operare una mediazione che isoli gli estremismi. Quali sono per lui gli estremismi? Il regno di Spagna e la sua politica ultrapapale, ultracattolica, e il fanatismo luterano. Se le cose stanno così, lo scontro è inevitabile e la possibilità di ricostruire in Europa una situazione sociale e politica non turbata dagli scontri religiosi si annulla. Ecco perché attorno ad Enrico III c'è certamente, appoggiata all'azione culturale di Giordano Bruno, il tentativo di tessere le trame di una alternativa moderata alla controriforma da un lato e direi al radicalismo luterano e luterano calvinista e protestante anglicano inglese. La morte di Enrico III, la salita di Enrico IV, che si converte perché Parigi val bene una messa, mette fine a questo progetto. Ora, evidentemente, quando la Chiesa si trova di fronte a Giordano Bruno, si trova di fronte a un uomo che, riassumiamo, nella sua sostanza ultima non è cattolico, non è più cattolico. Non gli interessa il cattolicesimo, gli interessa esprimere fino in fondo, io non dico che non avesse il diritto di farlo, sia chiaro, non accusatemi di quello che non ho detto, quindi è fuori discussione che uno potesse pensare di fare il mago, di essere mago rinascimentale, di creare un tipo di struttura intellettuale e tecnologica, perché in fondo la scienza è un aspetto della tecnologia, o almeno è delle applicazioni tecnologiche per modificare la vita degli uomini, il comportamento degli uomini e al di là di essi i comportamenti sociali e quindi la struttura della società. Dico che quando la Chiesa si trova di fronte a Giordano Bruno, si trova di fronte a questo fenomeno che ha più volti e che pretende di giocare anche un peso di sostanziale rilievo all'interno della politica. Tenete presente che sono gli anni in cui il cattolicesimo, come diceva non un gran cattolico, ma un collega, fra virgolette, di Giordano Bruno, il cattolicesimo era ridotto a Italia e Spagna. Sono gli anni della massima avanzata del luteranesimo in Europa, della sistemazione con Elisabetta dell'anglicanesimo in Inghilterra, e lui è certamente il ponte fra i settori moderati che sono attorno a Elisabetta e il Regno di Francia per creare un tipo di intesa moderata. Che questo sia la sostanza del pensiero di Bruno non credo che si possa più mettere in discussione. Mi pare che sia un dato acquisito dalle ricerche più recenti e credo che l'intervento di questa studiosa inglese, anche a riconoscimento unanime di tutti gli studiosi, primo fra tutti il Garen, che si erano occupati del problema della filosofia rinascimentale in Italia, oggi è fuori discussione. È un fenomeno, dal punto di vista culturale, di assoluta eccezionalità, di assoluta nuovo, assolutamente nuovo, che pretende di essere nuovo, che nelle sue radici travalica a monte il cattolicesimo, che porta a galla una tradizione gnostica, sofistica, magica, che ha permeato tutta la tradizione, anche tutta la cultura medievale, senza essere mai eliminato completamente, e quindi è in Giordano Bruno, viene a galla il volto anticattolico della modernità. Il volto anticattolico della modernità, il massimo della creatività, ma questa creatività evidentemente non può essere diverso, una creatività nuova prende atto di vivere in un contesto determinato dalla tradizione. Questa tradizione è una tradizione sostanzialmente da rinnegare perché il cattolicesimo, non la filosofia tomista per esempio, ma il cattolicesimo proprio come struttura ecclesiale ed ecclesiastica è per Bruno responsabile di questa eliminazione, di questa religione naturale universale. In fondo la religione egiziana è una religione naturale, anche qui è una tematica che tutto il Seicento affronterà, la religione naturale, il rapporto fra le religioni naturali e le religioni storiche, se le religioni storiche siano una corruzione delle religioni naturali o un inveramento. Quindi è tutta una problematica che, torno a ripetere, non so se io riesco a dar l'idea, questa gente non aveva nessun pregiudizio e rispetto per niente, perché voleva costruire una visione assolutamente originale dell'uomo e della realtà e portarla il più rapidamente possibile dall'aspetto teorico all'aspetto pratico. Quindi recuperando anche quella istanza fondamentale della modernità che si sarebbe espressa compiutamente dopo l'illuminismo, che è la ideologicità, cioè il passaggio dalla teoria alla prassi e la modificazione della prassi, soprattutto della prassi sociale, a partire dalla teoria. Questo è Giordano Bruno. Quindi non è soltanto il frate ribelle, è una personalità che pone sul piano teorico, sul piano pratico, sul piano ecclesiale, sul piano politico, dei problemi che sono assolutamente obiettivi. Allora, abbiamo chiarito l'immagine, abbiamo dimostrato che già nella vita gli studiosi si sono chiesti chi ha finanziato questa enorme capacità di viaggi. Non poteva essere pagato con le sue tasche. E quindi questi sono fenomeni che qualche anno fa un certo filone di studi storici ha individuato la possibilità che fosse una spia francese al servizio della Francia in Inghilterra. Anche qui non c'è niente di assolutamente peccaminoso. La spia, soprattutto in quegli anni lì, era un mestiere altamente onorato, ma anche adesso credo che molti si sono fatti notevoli introiti facendo la spia per l'uno o per l'altro. Voglio dire che è un fenomeno complesso, non bisogna mai questo fenomeno non può essere guardato in modo semplicistico. Arriviamo al processo, perché sul processo dobbiamo certamente soffermarci, perché è questo il punto dello scandalo. Io sono assolutamente tranquillo perché qualche mese fa, quasi provvidenzialmente, è uscito in Italia il processo di Giordano Bruno a cura di Luigi Firpo. Luigi Firpo è stato un grande filosofo del diritto, un grande filosofo della morale, un grande storico della filosofia, di formazione assolutamente laicista, uno dei migliori allievi di Saitta e di Gentile, che ha studiato per quasi 40 anni le carte del processo di Giordano Bruno. Carte che è stato possibile ricostruire, e ricostruisce con assoluto rigore, per esempio ricostruisce le varianti delle accuse, nelle delazioni scritte, nelle accuse orali, no? Il processo di Giordano Bruno è il tipico processo inquisitoriale, cioè un processo, diciamo noi, provocatoriamente, altamente garantista. Il processo si muove a partire da alcune accuse orali o scritte che vengono registrate, di cui viene data immediatamente notizia a colui che è inquisito perché possa difendersi. Sono centinaia, e sono tutti all'archivio, i memoriali che Bruno stende per rispondere alle singole accuse. Le accuse non hanno valore probatorio se non sono confermate da almeno tre testimoni, per cui un'accusa del solo testimone, per esempio il Mocenigo, quello che lo denunziò, viene ritenuta invalida fino agli ultimissimi giorni del processo. Il processo ha una sua prima fase, non quella veneziana, che è un processo in sé per sé, anche quello che comincia nel 1593 a Roma. Egli è detenuto nelle prigioni del Sant'Uffizio, ma perché voi vi rendiate conto che non sono le prigioni della Repubblica Italiana. Le prigioni del Sant'Uffizio prevedevano che il carcerato avesse una sua cella a disposizione, potesse scrivere, leggere, entrare a contatto periodicamente con quelli che potevano essere coinvolti nella sua difesa. Ogni 3 mesi gli inquisitori, non soltanto i funzionari, ma i cardinali inquisitori, incontravano i prigionieri, i quali esprimevano le loro istanze, le loro richieste. Ci sono documenti perché Giordano Bruno chiede vestiti pesanti perché fa freddo, chiede una modificazione del vitto perché è sempre quello, chiede di poter leggere e scrivere, chiede penne, chiede inchiostro, chiede i breviari, chiede la possibilità di consultare la Summa Teologia. Quindi dal punto di vista del rapporto, il processo è fatto perché l'accusa possa essere contestata. C'è una prima fase, che è quella della individuazione delle accuse, dell'interrogazione dei testi, della verbalizzazione dei testi e della contestazione. Ecco perché l'udienza si chiama costituto, e ci sono 21 costituti in cui Bruno è presente, in cui vengono contestate le accuse. Gli viene dato normalmente uno spazio di tempo adeguato per la risposta. Quando si è in fase di conclusione del processo romano, siamo nel 1595, c'è un intervento diretto del Papa. Siccome le accuse hanno messo in evidenza le opere, si chiede a una commissione di teologi di valutare se nella lettura dei testi stampati e anche di quelli non ancora stampati ma manoscritti ci siano conferme alle accuse già fatte o nuove accuse. Questa censura dei libri, come si dice, dura semplicemente 2 anni, dal 1595 al 1597. Nel 1597 si rifà integralmente il processo, perché il processo della Inquisizione richiede che, fatto una prima volta il processo, escussi i testi, archiviate le accuse, risposto l'inquisito alle accuse, non sia sufficiente. È necessaria una ripetizione che può essere fisica o documentale, cioè o il testimone può tornare, può riproporre le sue accuse, oppure può per iscritto dire che le accuse precedentemente presentate sono confermate. Dal punto di vista del rigore giuridico non si può fare nessuna accusa, non al processo di Giordano Bruno, ma al processo inquisitoriale come tale, perché questo è lo schema del processo inquisitoriale. Alla fine di questo lungo, chi leggerà Firpo, se lo leggerà, si renderà conto del passaggio e alcune accuse vengono lasciate cadere, alcune accuse sono confermate. Alla fine le 14 proposizioni che vengono sottoposte negli ultimi 2 costituti a Giordano Bruno e sui quali gli è chiesta la ritrattazione sono queste. Non sono tutte le accuse del primo processo del 591, non sono neanche quelle del secondo processo del 1594, è ciò che è rimasto di tutta l'azione giurisdizionale di carattere inquisitoriale, che però rappresentano qualche cosa nei confronti delle quali la Chiesa non può ammettere che un cristiano le affermi impunemente. Negare la transustanziazione, che era l'accusa quarta della prima denuncia, mettere in dubbio la verginità di Maria, avere soggiornato in paesi eretici vivendo alla loro guisa, aver scritto contro il Papa lo spaccio della bestia trionfante, attenti, sostenere l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni, in una concezione totalmente panteistica, per cui l'universo è Dio e Dio è l'universo, e il rapporto fra l'uno e il mondo, fra l'uno, Dio e il mondo, è un processo emanativo e quindi sostanzialmente necessitato, e quindi non esiste il principio, non è più affermato il principio della creazione del mondo da Dio. Asserire la metempsicosi e la possibilità che un'anima informi più corpi, ritenere la magia buona e lecita, identificare lo Spirito Santo con l'anima del mondo, quindi dare una versione non cristiana di un dogma fondamentale della fede, affermare che Mosè simulò i miracoli e inventò la legge, dichiarare che la Sacra Scrittura non è che un sogno, ritenere che perfino i demoni si salveranno, asserire che Cristo non è Dio ma ingannatore e mago e che a buon diritto fu impiccato, asserire che anche i profeti e gli apostoli furono maghi e quasi tutti vennero a mala fine. Che cosa è accaduto negli ultimissimi mesi rimane anche nello studio del processo delle carte processuali un fatto molto enigmatico. Giordano Bruno non soltanto nella fase veneta 91-92-93, ma lungo tutto il corso della fase romana si era detto disponibile alla ritrattazione e aveva sostanzialmente ritrattato i punti di più grave frizione col dogma cattolico o con la disciplina ecclesiastica, ribadendo nei casi del dogma che si trattava il più delle volte di discussioni di carattere puramente teorico fatta con gente che non ci credeva, dal punto di vista della disciplina che, avendo vissuto come errabondo per tutta l'Europa in paesi non cattolici, poteva avere certamente assunto un modo di fare e un modo di dire non propriamente ecclesiastica. Quindi Giordano Bruno, se si seguono le carte, per quanto riguarda il patrimonio dogmatico cattolico e la ecclesiasticità, è morbidissimo. E la ritrattazione viene, voi sapete, questo non l'ho detto, nel processo inquisitoriale la ritrattazione comporta la sola combinazione di pene canoniche e non di pene civili. Il reo che ha ritrattato, che ha riconosciuto di aver sbagliato, al massimo ha una serie di pene di carattere canonico, quindi nel caso di frati era il confinamento in qualche convento e una serie di pratiche di pietà da realizzare. Non veniva consegnato al braccio secolare come invece chi non ritrattava, perché chi non ritrattava assumeva esplicitamente e pubblicamente una posizione alternativa alla Chiesa, e siccome la Chiesa informava la società, consegnava al braccio secolare perché la cosa da immediatamente religiosa e canonica aveva un rilievo di carattere civile. Ora è indubbio che tutto il processo sta andando nel senso della ritrattazione. Succede un fenomeno gravissimo. Un anno prima circa della conclusione, un frate che era stato un ex frate che era stato imprigionato a Padova e a Venezia con Giordano Bruno, tal fra Celestino da Verona, che tutto sommato vive in un convento delle Marche e sta ponendo fine a una condanna di carattere canonico dovuta, che aveva ricevuto dall'Inquisizione, si presenta spontaneamente a Roma e fa una accusa circostanziata su Giordano Bruno, di carattere tremendo. Così grave, dice Firpo, che ha studiato le carte, che di questa accusa, che viene, si direbbe oggi, segretata direttamente da Clemente VIII, che è il Papa, non si trova traccia, ma è certamente una accusa gravissima di cui Celestino si dice anche lui responsabile, tanto è vero che viene giustiziato 6 mesi prima di Giordano Bruno. Quindi c'è questo fenomeno aberrante e incomprensibile di uno che sostanzialmente accusa Giordano Bruno di una tale eterodossia e di una tale probabilmente di una doppiezza invincibile nei confronti della Chiesa, che non solo il suo caso ha una conseguenza tragica, ma sostanzialmente il processo di Giordano Bruno con una testimonianza così giurata e assolutamente spontanea si trova di fronte a una a una svolta veramente drammatica. Giordano Bruno sostanzialmente dice: sono disposto a ritrattare su tutto meno sui principi della mia filosofia. E questa è la questione. Sostanzialmente il rifiuto di Giordano Bruno è il rifiuto a mettere in discussione con una istanza culturale e morale come la Chiesa il contenuto della sua creatività, le sue e i suoi errori dogmatici e la sua disobbedienza ecclesiastica erano per lui sostanzialmente degli avvenimenti secondari. Il cuore della sua vicenda umana e culturale era la sua filosofia. Il cuore della sua vicenda umana e culturale era questa nuova visione della realtà, o questa antica visione della realtà recuperata, riportata in vigore e su cui si poteva in qualche modo creare un momento nuovo della storia dell'umanità. Su tutto avrebbe potuto ritrattare, su questo no. Ma le proposizioni su cui la Chiesa ha chiesto la ritrattazione, come avete potuto rendervi conto perché le ho lette una dopo l'altra, sono ugualmente di carattere dogmatico, sono di carattere disciplinare ed ecclesiastico e sono di carattere filosofico. Credo che il dramma, Firpo dice, è il dramma fra la libertà di coscienza e l'autorità, ed è vero, nel senso appunto che la visione cattolica dell'uomo ritiene che la creatività non sia l'assoluto. La creatività è una capacità soggettiva, individuale, che deve misurarsi con una presenza che ritiene di essere la rivelazione definitiva dell'essere, la rivelazione definitiva di Dio, e che quindi in qualche modo si pone come normativa della creatività. Allora, è indubbio che il processo ha la sua conseguenza inevitabile, il rifiuto della ritrattazione dà alla questione un carattere prevalentemente civile, la ritrattazione rifiutata comporta l'itinerario solito, la consegna al braccio secolare e l'esecuzione, ma perché la ritrattazione avvenga, nei 10-15 giorni che passano dalla comminazione della sentenza all'esecuzione, le carte del processo ricordano come c'è stato un susseguirsi continuo di tentativi di aiutarlo a ritrattare attraverso i migliori rappresentanti degli ordini predicatori di Roma. Vengono messi in campo gli agostiniani, i francescani, i gesuiti, ma Giordano Bruno è irremovibile. Essendo irremovibile, la questione ha la sua conseguenza di carattere civile. Io voglio fare due osservazioni conclusive. Spero di avervi dato il senso della drammaticità della questione. La prima è che indubbiamente la creatività intesa nel senso moderno della parola è una creatività che, dove la Chiesa ha avuto un suo influsso determinante, si è in qualche modo ridotta. Questo è fuori discussione. La Controriforma ha rappresentato, dal punto di vista della espressione, della espansione della creatività individuale, un certo obiettivo condizionamento. Ma questa creatività di tipo assoluto, cioè dove l'uomo si concepisce come il creatore della cultura, perché in qualche modo si concepisce come il creatore della realtà, non può essere pensato puntualmente. Giordano Bruno non può non essere collegato, al di là della sua vicenda, alla secolarizzazione dell'Occidente, alla nascita di una cultura alternativa a quella cattolica, a quelle che sostanzialmente dall'illuminismo in poi sono diventate le grandi ideologie totalitari e grandi sistemi totalitari. Quindi non si può idealizzare la creatività nella storia. La creatività non cattolica nella storia dell'Occidente significa la creazione di una società in cui il riferimento religioso, essendo contestato, c'è una presunta centralità dell'uomo cui segue la distruzione ideologica dell'uomo. Noi non facciamo la storia di Giordano Bruno 100 anni fa. Noi rileggiamo la storia di Giordano Bruno alla fine della parabola moderno-contemporanea, ed è fuori discussione che, al di là di tutta l'enfasi sull'assolutezza della persona, la persona umana alla fine di questa parabola risulta molto più manipolata e negata di quanto non fosse all'inizio.
Quindi indubbiamente la creatività riceve un freno. Ma stiamo attenti a valutare i termini oggettivi e storici di questa creatività. Seconda osservazione. Per capire questa vicenda che è drammatica, si deve rilevare anche qui due aspetti della questione. Primo, che il rifiuto del dogma e dell'ethos cattolico implicava sostanzialmente il rifiuto dei fondamenti su cui poggiava la società. Se volete un paragone con cui si possono capire certe cose, è l'equivalente del terrorismo degli anni 70. Dal punto di vista culturale e sociale, è un fenomeno che attacca i fondamenti stessi della società. Allora la società, la Chiesa, in quanto forma della società, autorizza la difesa. E autorizza la difesa con la estrema ratio della soppressione della vita, che non viene giustificata, ma che viene utilizzata come forma estrema di difesa. È per questo che, senza malignità e senza doppiezze, io ritengo che l'apparato ecclesiale ed ecclesiastico sociale non si sentisse personalmente responsabile di un delitto, ma si sentisse necessitato a un intervento particolarmente duro, perché era in questione la possibilità stessa dell'esistenza della società, la quale, prima di arrivare a questa estrema ratio, aveva battuto tutte le strade del convincimento. Primo, aveva dato l'esempio di un processo singolarmente oggettivo, senza pregiudizi a priori sulla colpevolezza. Secondo, con una preoccupazione che l'accusato potesse prendere conoscenza delle accuse e rispondervi. Terzo, di fronte all'accertamento che le cose erano obiettive, cioè all'esistenza di testimonianze che confermano, o ammissioni proprie, come fa Bruno in più di un'occasione. Sì, ho pensato così, ho sbagliato perché non ma ho pensato così. Però per quanto riguarda la sua filosofia, in tutte le sue risposte è una difesa ad oltranza della originalità della sua filosofia, che di cui non si preoccupa, della cui obiezione al contenuto dogmatico fondamentale cattolico non si preoccupa. Allora, e concludo, io credo che il dramma di Giordano Bruno è il dramma certamente della libertà di coscienza e della libertà della ricerca, che trova sulla sua strada un punto di obiezione radicale, ma motivato perché c'è una dissonanza totale dalla dottrina della Chiesa. C'è una volontà ad oltranza di rifiutare di rientrare nell'ambito della Chiesa. Si vive in una società che è influita dalla presenza della Chiesa e che quindi si difende. È così oggettiva la preoccupazione che, secondo me, in questo caso l'aspetto morale non passa in secondo piano, ma non è quello rilevante. Non è quello rilevante. Non è quello rilevante perché per la giurisdizione del tempo non è rilevante. Nel senso che quello è un modo con cui la società si difende. Si potrà dire un secolo dopo, due secoli dopo, è una difesa eccessiva. È una difesa colposa. Mi spiego. Si potrà dire c'è un'evoluzione della coscienza morale, personale, sociale, che dà alla società strumenti di difesa che non sono di questo tipo. Ma non è, secondo me, assolutamente secondario che San Roberto Bellarmino sia stato fatto santo avendo avuto la responsabilità di individuare le censure. Questo elenco che vi ho letto è l'apporto che San Roberto Bellarmino dà al processo su Giordano Bruno. Allora, mi sembra che il quadro formulato sia questo. Si tratta di un fenomeno culturalmente assolutamente nuovo, che dice la maturità del Rinascimento italiano come capacità di creazione di un'antropologia assolutamente originale, che vive una volontà di creazione totale. Ebro di Dio è certamente un'immagine significativa. La vita testimonia questa creatività, la vita testimonia l'impegno su più fronti, teorico, filosofico, religioso, politico, ecclesiastico e politico. Quindi fa diventare il fenomeno un fenomeno di enorme importanza. Secondo, d'aspetto del pensiero lo configura come un pensiero non più cristiano, che non ha nessuna preoccupazione di affermare il suo non cristianesimo, anzi di affermare una concezione sostanzialmente monistica, panteistica. Per esempio, lo stesso eliocentrismo di carattere copernicano viene assunto, ma non in termini scientifici, ma in termini magici. Quindi la visione sostanzialmente della infinità dei mondi, dell'uno che si esprime nella infinità dei mondi, e quindi di quella che potrebbe essere chiamata una polarizzazione dialettica dell'essere, per cui l'essere è insieme uno e molteplice, dicono certamente il vigore e la genialità filosofica di questo personaggio, ma dicono anche la rottura radicale con un passato che viene valorizzato dove è necessario, perché è un uomo autentico di cultura, e quando la posizione che ha di fronte è una posizione non culturale, non rifiuto neanche di difendere il tomismo, perché il tomismo è più cultura che quello che domina ad Oxford quando lui parla ad Oxford. Quindi il fenomeno culturale è di una grande imponenza e di una grande articolazione. Terzo, il processo. Sul processo non c'è niente da dire, è un processo assolutamente oggettivo. Il Firpo dice la condanna è stata obiettiva. Dal punto di vista della struttura giuridica del tempo non esisteva alternativa. Dal punto di vista del procedimento è un procedimento esemplare, e in questo Firpo dà ragione a un altro grande storico dei processi inquisitoriali, che è il francese Léon Moulin, anch'esso non cristiano. È un processo altamente garantista, di cui si è in qualche modo tentato di mettere in evidenza l'aspetto in cui si è messo in evidenza la varietà delle componenti, nessuna delle quali poteva essere ignorata dalla Chiesa. Non poteva essere ignorata dalla Chiesa quella dogmatica e ecclesiastica, ma non poteva essere ignorata la visione globale della realtà. Al di là delle faccende, per cui si è anche pensato a un improvviso impazzimento, ma sono tutte ipotesi, sta il fatto grave di questa testimonianza di Fra Celestino da Verona, ma sta soprattutto la non volontà di Bruno di identificare il dogma, cioè l'aspetto dogmatico, con l'aspetto filosofico. La difesa ad oltranza della propria posizione filosofica contro tutto e contro tutti. Certamente la creatività ne risulta ridotta. Non dobbiamo dire, come Gentile, come la cultura laicistica, che l'Italia e la Spagna non conoscono la libertà di cultura, la libertà di ricerca, e la conoscono soltanto i paesi protestanti, perché questo è ridicolo, nel senso che non esiste meno pressione dell'autorità ecclesiastica protestante sulla libertà di pensiero di quanto non esista una pressione dell'autorità cattolica. È indubbio che Giordano Bruno rappresenta un punto di scontro drammatico. Però, primo, leggiamo questa creatività storicamente. Questa creatività è all'inizio di una parabola in cui la creatività alla fine è servita a distruggere l'uomo. Non diciamo che Giordano Bruno voglia distruggere l'uomo, ma se vogliamo fare un'osservazione storica dobbiamo legare il 1600 al 1900. E il 1900 è l'espressione storica coerente di questa creatività assoluta dell'uomo, per cui l'uomo diventa padrone della realtà, ma diventando padrone della realtà diventa anche padrone dei suoi simili, cioè realizza sui suoi simili un progetto ideologico per il quale non risponde a niente, a nessuno, perché essendo l'ideologo, il rivoluzionario, può fare dei suoi simili tutto quello che vuole. Questo è un fatto da tenere presente. Allora, chi ha un po' frenato questa creatività ha certamente offeso la libertà di ricerca in un punto, ma forse ha anche messo le condizioni perché la parabola non fosse così rovinosa. Almeno un'ipotesi da verificare. Io ritengo che la presenza della Chiesa Cattolica, che ha duramente contestato, e lo vedremo la prossima volta quando parleremo del Concordato, che ha duramente contestato una certa antropologia e una certa vita politico-sociale, non ha fatto soltanto la difesa dei propri interessi o la difesa del passato, come dice la storiografia laicista, ma ha anche creato quello che Giovanni Paolo II chiama un grande movimento per la liberazione della persona umana. Ecco. Queste sono tutte le connotazioni che io in questa ricerca, certamente spassionata e appassionante, ho fatto, li ho messi a vostra disposizione, perché almeno su questo punto, quando si tratta di una questione così drammatica, che coinvolge anche la vita della persona, la libertà della persona, siano evitate le approssimazioni, gli equivoci o le esasperazioni particolari che non servono mai alla comprensione del dramma della storia, ma semplificando eccessivamente la storia danno l'illusione di conoscere, ma in fondo, al di là di questa illusione di conoscenza, c'è tanta ignoranza, e l'ignoranza è anche sempre fonte di tanta violenza. Grazie.